acentuare un pochino. Allora, fare una misura, io prendo un 1460 giri in quattro poli, qualche volta sarà magari 1450 che c'è più carico, qualche volta sarà 1470, cioè ci sono queste oscillazioni. Poi c'è sempre del rumore. Cos'è il rumore? Sono vibrazioni che non sono della nostra macchina, che possono arrivare dalle fondazioni della macchina di fianco o da altri. La macchina ne fa andare una pompa, fa andare un riduttore ingranaggio, cioè altre macchine che mi mandano dentro vibrazioni che non sono della mia macchina che sto esaminando. Allora, il concetto è che per sistemare queste cose conviene fare delle medie. Sappiamo tutti cosa vuol dire una media, no? Assolutamente. Esempio, guardate qua, se io ho questa forma d'onda in totale, no? Faccio un primo pezzo di forma d'onda, il famoso time span, la campiono, no? Viene fuori il time record, faccio tutte le mie cose, ci metterò la window, eccetera, eccetera, ottengo lo spettro 1, lo vedete sulla destra, no? Poi col secondo pezzo ottengo lo spettro 2, poi ottengo lo spettro 3, poi lo spettro 4. Alla fine, se faccio linea per linea di risoluzione dello spettro, la media aritmetica, ad esempio, dei singoli valori, il final che c'è in fondo è lo spettro medio. Cosa vuol dire? Che tutte le piccole differenze che avrò trovato fra uno spettro e l'altro, perché ho preso pezzetti di forma d'onda, la macchina è quella, è a regime, ma ha queste fluttuazioni, io le ho mediate. E anche l'eventuale rumore inteso come vibrazioni di altre fonti le ho mediate, non le ho cancellate, le ho mediate. Altrimenti se capita nel momento che c'è tanto rumore, dico cos'è tutto sto casino, e poi dopo è meno, perlomeno ragioniamo su valori più probabili, più mediati, appunto, no? Questa è la media.
Ma che è questa?
C'ho il telefono in tasca, sarà anche il mio telefono che parla.
Non è che c'è qualche telefono che partiva qualche telefonata?
No.
Mi fa venire il dubbio, lo vedo più.
Ma non è che ci sta qualcuno qua dietro, vedi un po'?
Allora, io sono tranquillo.
Ma era il tuo telefono?
No, ci sta. No, ci sta. Diego sta fra il telefono con il...
Basta,
sta fra il telefono qua davanti.
Qui è tutto quello che riquadro. Quindi abbiamo fatto la media, no? Allora, tipi di media. La media lineare è la più usata. Somma diviso quanti sono. La peak hold... blocca il picco, no? Io non sono inglese, vi ho tradotto male, cattura i fenomeni transitori, transienti. Esempio, se faccio la prova del martello, il bump test, io userò la media peak hold perché mi becco il valore massimo di ogni linea di risoluzione dello spettro, perché quello è un fenomeno. La martella te la do, tutte le frequenze vengono su, poi vedrò le frequenze di risonanza, inchiodo quelle. Parleremo del problema termico. L'esponenziale, adesso si va già un po' più nel complicato, se io ho una macchina che come regime sta evolvendo verso una certa direzione e sta crescendo, ad esempio, l'intensità, e mi interessa di più gli ultimi eventi rispetto ai primi, se io metto la media esponenziale, questa mi fa la media, mi pondera la media, dando più peso all'ultimo evento delle medie che non i precedenti. Tipo, se sono quattro eventi, se mi fa valere tanto l'ultimo e il restante lo suddivide fra gli altri tre, io mi rendo conto di come sta evolvendo il fenomeno. Ma sono casi particolari, in genere la media si fa quella aritmetica che è quella più usata. Poi c'è il discorso del ritardo, nel senso, lo spettro viene visualizzato a fine campionamento oppure a ogni lettura. Io ho sempre usato lo statico, cioè fammi tutto il campionamento e poi fammi lo spettro, dammi lo spettro, punto e basta, senza stare lì a fare in dinamico la sequenza. Probabilmente quando ci sono fenomeni molto variabili può servire un dinamico e mi si rende conto di quello. Ma io ho sempre usato lo statico, tanto per dirvi. Quindi descrive, lineare è la media classica dove viene definito il numero di campioni e ognuno ha lo stesso peso all'interno del processo di media. Deve essere utilizzata per organizzare fenomeni stazionari, cioè ad esempio rilievi fatti su macchina a giri costanti, nel senso che possono variare un pochino, ma possiamo definire praticamente costanti, è la più usata. P-Cold memorizza frequenza per frequenza dello spettro i valori più elevati di ogni linea di risoluzione. Si usa per l'analisi dei fenomeni transitori. Esponenziali, questo tipo di media, il peso dei singoli, manca il B media, è un errore di battitura questo, il peso dei singoli campioni all'interno del processo segue l'andamento di una curva esponenziale, significa che i valori dell'ultimo spettro acquisito hanno un peso molto più elevato rispetto a quelli prima. Per fenomeni transitori bisogna tenere conto dell'evoluzione del tempo, come dicevo, cioè l'ultimo è più importante, ma si usa poco anche questa. In genere 4-5 medie è un valore normale, no? Salvo casi eccezionali. Attenzione, con questa media, ricordiamoci che l'abbiamo fatta sugli spettri, noi abbiamo preso le singole forme d'onda, abbiamo campionato, abbiamo fatto le funzioni Windows, ma abbiamo fatto sugli spettri. Io medio, ma non cancello il rumore. Ho mediato, c'era più tanto, più poco, più zero, ho fatto una media tra le varie situazioni. Quindi guardate in blu, la media nello spettro non rimuove il rumore. Potrebbe essere una domanda di un esame di un categoria 2, questo, eh?
Una categoria 2 sta su questo livello.
Non ho capito.
Una categoria 2 sta su questo livello?
Beh, parla anche di questi argomenti. Parla anche di queste. Infatti, chi fa i nostri 4 VIB è abbastanza, ma non è che viene là gratis a fare il 2. Si deve impegnare. Però c'ha una buona base, ecco. Sovrapposizione. Noi abbiamo visto prima, guardate un po' questi spettri qui in alto a destra. Questa è la forma d'onda originale. Noi gli applichiamo la window, abbiamo detto che di forza elettronica, forza matematica, gli diamo dei pesi, no? Gli spianiamo le estremità in modo che dove finisce una cominci l'altra, se no ci sono le discontinuità e mi viene fuori il leakage, che la base dello spettro si allarga e non vedo più niente. Allora, vedete che qui un pezzo di forma d'onda campiona, gli applica la window, l'altra la window, ciascuno di questi mi fa il suo spettro e poi fa la media degli spettri. Cosa succede? Se andiamo a vedere la forma d'onda dopo che gli ho applicato la funzione window, io ho quel worsted, ho perso del segnale perché le estremità le ho spianate e lì c'erano dei contenuti che se ne sono andati. Quindi, allora, guardate un po' qua. Primo caso è solita forma d'onda lunga tot, la spezzo in 4 spezzoni, di ciascuno faccio tutto e faccio lo spettro, faccio la media degli spettri, l'abbiamo visto prima, l'abbiamo ripetuto. Stavolta io gli spezzoni non comincio dove è finito il primo, comincia il secondo, ma il secondo lo faccio commentare ad esempio a metà del primo, il terzo comincia a metà del secondo e il quarto comincia a metà del terzo. Come qui c'è scritto tempo risparmiato, è come il grasso che cola quando siamo sullo spettro, cioè se poi mi interessa quel grasso me lo vado a prendere e lo metto un'altra parte, se no lo butto via, ma già che ci sono risparmio anche tempo, evviva, ma non è questo il vero vantaggio, lo porto a casa questo, non mi dispiace, ma il vero vantaggio è che, siccome abbiamo visto che con la funzione window l'inizio di questa e la fine di questa le perdiamo, io l'inizio di questa la perdo, lo perdo, è il primo per forza, ma la fine di questo io la vedo sotto perché è in mezzo a quell'altra, quindi non lo perdo. L'inizio della seconda che perdo l'ho visto prima perché era la metà del primo, quindi non lo perdo. Andando avanti tutti questi non li vedo, chi perdo? L'ultimo degli ultimi. Allora fra i tanti ho perso solo il primo dei primi e l'ultimo degli ultimi, cioè io in totale, al di là, ripeto, di guadagnare tempo, che grazie tante non mi dispiace, ma il vero vantaggio è che io ho perso meno segnale, ho più dati nei miei segnali.
Che ha preso tutte le parti centrali del spettro.
Cioè le estremità le ho viste sopra o sotto in centrale, quindi non le ho perse. Allora gli spettri che faccio adesso, ciascuno fa il suo spettro, sono più puliti. Scusate, gli spettri sono spettri. La media è più pulita perché lo spettro sotto contiene quello che non conteneva quello sopra. Quindi la media è più significativa. Allora, sovrapporre queste, tutte funzioni che diciamo uno strumento lui le fa chiaramente, e spesso, chiedo scusa, spesso si fa il 50% di sovrapposizione come questo, anche il 60%, io ho sempre fatto il 50% che mi piaceva esteticamente. Mi dà questo vantaggio, quindi io gli dico fammi 4 medie sovrapposte al 50%, lui mi fa le 4 medie sugli spettri, no? Sovrapposte al 50%, e in questa maniera, ripeto, ci porto a casa che ho guadagnato tempo, ma quello che porto a casa è sicuro che ho ottenuto più segnali, quindi il mio spettro è più giusto. E anche qui ricordo, nella vecchia serie degli esami del categoria 2, ne ha cambiate adesso, noi non conosciamo gli esami. Quando hanno buttato via la vecchia serie ci hanno fatto vedere la vecchia serie. E beh, no, è giusto che noi non conosciamo, è roba seria. C'era una domanda che diceva qual è il vero vantaggio di fare una sovrapposizione? E tutti quelli un po' più ingenuotti spiegano guadagno tempo. Invece no, il vero vantaggio è che perdo meno segnali. Tempo è un omaggio, è lo sconto quantità. No,
no, ma anche perché con gli strumenti di oggi comunque sono strumenti comparabili. Quindi che invece di metterci un secondo ci mettono 80 decimi di secondo, 80 centesimi di secondo.
Frega.
A me quello mi interessa è vedere se mi sono
perso il segnale, assolutamente, chiaro. Quindi il vero vantaggio è questo. Attenzione, abbiamo detto che queste medie sugli spettri sono medie che mediano tutto, anche il rumore, inteso come vibrazione che arriva da altra fonte, dalle fondazioni, eccetera, eccetera, lo mediano, ma non lo cancellano. Se questa TSI, Time Synchronous Averaging, se si dice così perché ripeto che io l'inglese non lo so, lo leggo, un po' lo capisco, ma non, se uno parla non capisco un accidente e non lo so parlare.
Quando hai fatto l'esame adesso, ha detto bene, ingegnere.
Sì, ha detto abbastanza bene.
Grazie, ma perché a furia di sentirlo dire forse mi sono imparato.
Forse l'ultima si dice averaging.
Ecco, vede, grazie, ne ho imparato in più. Questa è una media sulla forma d'onda. Ah, noi facciamo le medie sullo spettro, cioè prendiamo pezzi in forma d'onda, facciamo tutti i trattamenti, i campionamenti, il window, eccetera, eccetera, se volete la sovrapposizione, però poi le medie facciamo sullo spettro, linea per linea dello spettro. Qui noi facciamo adesso le medie sulla forma d'onda, vediamo come. Ora, questa tecnica chiamata PSI riduce, vedete che è sottolineato in terza riga, praticamente quasi azzera il rumore, però certe condizioni, e quindi può essere molto utile se mi toglie il rumore rivelarmi i veri segnali a bassa ampiezza, perché il rumore mi potrebbe coprire, ma se io riesco a buttare via il rumore quelli li vedo. Poi cosa succede? Che l'inizio di quei pezzi di forma d'onda, i time record, l'inizio deve essere sincronizzato con un tachimetro. Perché? Al di là che qui mi fa vedere i vecchi tachimetri, eccetera, eccetera. Guardate un po' queste forme d'onda. Si vede che c'è sostanzialmente una sinusoide, la vedete, no, impostazione, con sovrapposte un po' di disturbi, un po' di casino, c'è anche il rumore, c'è tutto, o altre vibrazioni più frequenti e meno intense. Se queste forme d'onda non sono sincronizzate, questa comincia così, questa comincia così, la macchina stessa, attenzione, questa comincia così, questa comincia così, se non sono sincronizzate, capitano nelle tante, qui si fanno tante medie, si fa una media su 100, 120, 150 campioni di forme d'onda, non su 4, 5 come dicevamo prima, 10 al massimo. Ad esempio, queste sono praticamente in opposizione di fase, vedete che quando questa qui è al massimo, questa qui è al massimo negativo, e quindi con tutte le compensazioni dei piccolini, no, che ci sono, non ci sono, eccetera, ma io tendo a spiararle queste. Se invece le faccio partire sincronizzate con una tachimetrica, la storia strisciolina che abbiamo visto, con il laser che la punta, eccetera, eccetera, mi partono tutte insieme, io riesco a mediarle. E tutte quelle non sincronizzate, il rumore non è sincronizzato, il rumore è casuale. Tutte le sincronizzate facendo tante medie le butto via, si azzerano, mi rimangono i segnali veri sincronizzati.
Sincronizzati perché si ripetono nel tempo, capito? Cioè, il rumore non è sincronizzato, quindi tu quando...
Perché tutte sono partite allo stesso istante. Guardate qua, questa è una forma d'onda sincronizzata, cioè è già la media questa. Guardate come si è pulita, Lo spettro sotto mi fa vedere lei, e più c'è un po' di rumore sparso, eccetera, e vedo, vede il picco, quello lì, è lei. Ma la forma d'onda, che è un risultato della vita, è venuta molto ben pulita. Adesso questa è rubata, quindi sarebbe una cosa attiva da intervenire, se qui è statica, non si può intervenire a modificare i parametri, eccetera, eccetera. Cioè, guardate questo è un ingranaggio, è una ruota d'entrata. Allora, prima guardo lo spettro. Lo spettro ci capisco poco, vedo una roba qua, non so bene cosa sia, sarà la fondamentale magari.
Pronto?
E poi c'è un sacco di roba, guardate, siamo in scala logaritmica, qui è 001, qui è 01, poi siamo nel ruore, che è una roba bassissima, per carità. La forma d'onda sincronizzata, pensate un po', qui c'è un picco più alto, più un picco più alto, un picco più alto. Contiamo un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, poi ripete quello alto. Questa è una ruota dentata con 10 denti, con un dente difettoso.
Che batte quando...
Esatto. Quando lui ingrana con l'altro, pam! Poi ce ne sono 9. Poi, pam! Allora, è la stessa... Questa è la forma d'onda, questo è lo spettro di quella ruota dentata. Sullo spettro non capisco niente. Sulla media sincronizzata capisco che c'è un dente rovinato, che anziché comportarsi da evolvente, che non è vero che rotola senza speciare, perché uno speciamento c'è, ma moderato, poi si fanno le correzioni, tutta la storia degli ingranaggi, eccetera. Qui c'è un difetto, si è deformato, si è spaccato un pezzettino, la vedere, quando ingrana lui, pac, picchia. Io nello spettro posso vedere che viene fuori la fondamentale, c'è qualcosa, forse, non lo so. Posso avere dei dubbi, poi magari sento un rumore che non mi piace, se non c'è troppo casino in giro, perché... Se una cassa ingranaggi non capisco niente. Non capisco niente. Non so se avete mai sentito una cassa ingranaggi di un laminatoio. Vi saluto. Però con questa forma d'onda sincronizzata guardate cosa vedo. Quindi questa è una media, ripeto, sulla forma d'onda, che deve essere sincronizzata con una tachimetrica. È una funzione, lo strumento ha bisogno del segnale tachimetrico, dice fammi la TSA, lui la fa. E è utilissima per gli ingranaggi, anche perché in questa maniera gli ingranaggi li vediamo molto bene e possiamo correre il rischio di pagare il tempo di fare 100-120 medie, credo che sono tante le medie da fare, no? Però alla fine ho un risultato che in altra maniera non otterrei assolutamente, quindi vale la spesa. Vedete qui, parla di una, vedo un riduttore ingranaggi, eccetera. Allora, bisogna avere un contagino, una tachimetrica, però in genere questo metodo l'abbiamo. Tanto tempo per fare 120 medie, ce ne vuole, solo il tempo ce ne vuole, però sarà anche sporadico l'utilizzo, però è importante. Una cosa, guardate, andiamo quella di sinistra, scatola di ingranaggi. Allora, l'input è questo qui iniziale, qui in basso, no? Questo. Poi vediamo che c'è una coppia a 90 gradi per cui trasmette il moto a 90 gradi, c'è questo primo albero che poi ingrana con questo secondo albero, che poi ingrana col pignone con questo terzo albero, questa è l'uscita. Ora, se io voglio fare la media TSA, per leggere cosa fa il primo ingranaggio, io metto una strisciolina, una tachimetrica sull'albero d'ingresso e sono a posto, ho quella sincronizzazione che mi va bene. Se voglio farlo sull'albero d'uscita, lo stesso. Metto la loro strisciolina sull'albero d'uscita, chiaramente, no? Se voglio vedere come stanno gli alberi intermedi, gli ingranaggi, scusate, intermedi, che sono su alberi intermedi, primo, non posso aprire la cassa, perché c'è l'olio. Secondo, vi voglio vedere mettere la strisciolina e il laser sull'olio. Dopo mezzo secondo il laser è pieno d'olio che lo buttate via, no? A parte il pericolo, a parte fuori l'olio, il casino, no? È impossibile. Allora dice, siamo fottuti, perché possiamo vedere il primo e l'ultimo, se in mezzo ce ne sono 12, non li vedremo mai. Allora, ci sono, io non mi ricordo mai il nome, dei dispositivi elettronici, che sono dei generatori di impulso, poi mi verrà in mente il nome, ma sicuramente non c'è.
Sì,
c'ha un nome.
Sono le cose simulate.
Sì, praticamente sì. Che io gli dico... Io devo sapere dalla mia cassa ingranaggi quali sono i numeri dei denti, quindi i rapporti di trasmissione. Quindi io so che il secondo albero fa tot giri al minuto, il terzo fa tot giri al minuto, il quarto fa tot. Tot non uguali, ogni tot è diverso chiaramente, no? Allora io dico a questo aggeggio, adesso dammi un impulso come se fosse la striciolina col laser, è un impulso elettronico anche quello, no? Dammi un impulso a 8 giri al minuto, perché io gli dico i giri del secondo albero, lui me lo dà, anziché darmelo la tachimetria, me lo dà lui, e io posso fare la TSA sul secondo albero, se riesco a mettere il mio accelerometro sulla sede cuscinetto del secondo albero. Ripeto, non posso prendere, devo capire, è il disegno della cassa ingranaggi,
certo.
Se no andiamo a casa, andiamo al cinema, non perdiamo tempo se non conosciamo le macchine. Lo stesso sul terzo, lo stesso sul ventesimo, se ce ne sono 20. Allora con questi, che continuano a venire la sua vera... Io non credo che l'ho scritto qua. No, non l'ho scritto. Poi mi verrà in mente, oppure lo cerco dopo, ve lo dirò. Comunque, è un encoder, praticamente un dispositivo elettronico, che dà gli impulsi, io dico a che frequenza lui me li dà.
Io gli imputo io, gli dico io, mi devi dare tot impulsi giro.
Io ne voglio uno al giro, prima me ne dai tot al minuto.
Oppure
tipo lo switch, diciamo, che sì, stavano un impulso ogni...
È la stessa cosa che avere la striciolina sul laser.
Quando è tipo quando fai, cioè che imputi il... Oddio, mi fermo per dare la parola adesso.
L'hammer test?
No, sì, però ci devi dare lui, ci devi dare l'input da quando lui comincia a contare.
No, quello è il pre-trigger, però, no, è un'altra cosa.
Sì, quello è il pre-trigger, in realtà questo è un trigger, in realtà...
Sì, ma è proprio un... Un generatore
di impulso.
Che ore sono? Se mi date 30 secondi ve lo tiro fuori.
Fatto il bagno.
Allora, prima ecco, qua la precisa, aspetto, lo metto giù.
Poi ce l'abbiamo pure qua, noi, che possiamo usare il freddo ogni tanto. Ogni deve...
Eccolo qua, Tracking Ratio Synthesizer, TRS. Il nome del... non mi sta in mente questo nome. Sintetizzatore... di rapporto tracking inseguimento,
sì. Sì, di cammino.
Di cammino.
Di cammino.
TRS.
Questo non è diastico. 99 euro.
Questo è materiale che non posso farvi vedere perché ho firmato che non posso farlo vedere.
Ah.
Beh, sono istruttore del Morbius, quindi. Sono istruttore.
Ah.
Quindi. Ho delle regole, no?
Certo, questo è.
Assolutamente. Modulazione. La modulazione è una parola che conosciamo tutti perché sentiamo parlare, ad esempio, della radio, televisione, eccetera, eccetera. Quando io ho cominciato a occuparmi parecchi anni fa di vibrazioni, al di là di aver sentito il nome, ma non ne sapevo niente. E non mi ricordavo con tanta sincerità che in una noticina grande così di un mio libro di testo del quint'anno di ingegneria di misure meccaniche c'era una nota che parlava di modulazione. Dopo tanti anni l'ho scoperto molto dopo, ma c'era qualcosa. Poi vabbè, fra i miei vari difetti ci sono anche un radioamatore. No? E allora, studiando quel poco di radiotecnica per poter fare il patentino da radioamatore, ci studiamo modulazione. E quello che ho capito per la radio vale esattamente per le onde meccaniche, quindi mi è servito molto. Allora, cos'è questa modulazione? È un modo di interagire, non è interferire, è interagire, fra due frequenze. Noi nelle nostre macchine abbiamo tante di frequenze contemporaneamente, pensate alla cassa ingranaggi. Facciamo un esempietto facile in elettronica, anche se io non sono un elettronico, sono un rotto meccanico. Gli elettronici chiamano mixer uno scatolotto in cui entra un segnale d'ingresso, nel caso della radio onda, lui, scatolotto, io lo chiamo scatolotto, ma è un ambiente, no? Elettronico, è un ambiente a risposta non lineare. Perché se fosse a risposta lineare, le singole onde che entrano si sommano o si sottraggono aritmeticamente, fine del discorso. Come quando vedevamo il ventilatore che era sbilanciato, poi c'era la cartolina che toccava le palette, lì il disturbo, 8 palette al giro che toccano dentro si sommavano proprio aritmeticamente l'una sull'altra, no? Sì, perché era un ambiente lineare quello. Se invece l'ambiente è non lineare, due onde, una con bassa frequenza e una con alta frequenza, più alta, che entrano in uno scatolotto con risposta non lineare, interagiscono fra di loro, cioè faranno una modulazione, vediamo cosa vuol dire. Quindi dobbiamo avere un ambiente non lineare. Ma se voi provate a pensare in senso fisico, geometrico, a qualsiasi nostra macchina, un motore elettrico, un motore alternativo, un compressore, una pompa, quello che volete, una turbina, non ci sarà mai un ambiente lineare. In fisica, nella materia, una cosa lineare è una sfera, così ha le stesse dimensioni da tutte le parti, di materiale omogeneo. Le nostre macchine hanno nervature, rinforzi, curve, sporgenze, alberi, cuscinetti, vuoti, pieni. La risposta lineare non ci sarà quasi mai, sarà più o meno vicino o lontano al lineare, ma lineare. Quindi nelle nostre macchine le vibrazioni meccaniche possono avere dar luogo a modulazione.
Guardate qui. Sincero, può mettere come presentazione così si allarga un po'?
Sì, certo, infatti lo stavo per fare perché eccolo qua. Questo qui è un giochino che ho fatto io col computer. Cioè ho creato un'onda a alta frequenza, quella verde, la vedete qui in alto, no? È un'alta frequenza, l'ho fatta piccolina per evitare confusione. Poi ho fatto alta quella in bassa frequenza, questa qui blu. Qui ci sono anche le sue equazioni. Una è seno di 20x e l'altra 3 volte sen x. Ma tanto per dire. Queste due signore qua, se le metto in un ambiente non lineare, dove quindi non vale la somma di differenza, ma interagiscono, e per fare un ambiente non lineare, guardatelo qua sotto se riuscite a vederlo, ho fatto la moltiplicazione fra i due. Il viola è 3 sen x, questa qua, moltiplicato seno di 20x, questa qua. Le ho moltiplicate. La moltiplicazione non è lineare, perché la somma e la sottrazione sono operazioni lineari in aritmetica, in matematica, ma la moltiplicazione non è lineare. Cosa mi è venuto fuori? Voi vedete ancora in questo disegno, la verde, la stessa, è lei. La blu, la vedete, è la stessa, è venuta fuori in automatico la viola, avendo fatto la moltiplicazione, che voi vedete che si ha la frequenza della verde, quindi l'alta frequenza delle due, si espande come ampiezza. Quando si espande la blu, vedete che quella blu si sta espandendo sotto, lei è tutta grande. La blu va verso lo zero, lei diventa piccolissima, qui è zero la viola. Poi si espande ancora, poi ritorna a zero, cioè segue l'andamento della blu. Allora, noi abbiamo che la verde, che è la portante, quella con alta frequenza, si espande e si contrae in ampiezza a seconda di come va la modulante, che è la bassa frequenza. La radio onde medie funziona così. Lo speaker del giornale radio, per dire, emette più frequenze, ma la voce umana, l'audito, l'udibile umano, va dai 20 ai 20.000 Hz, diciamo 16.000, i più fini arrivano a 20.000, ovviamente. Quindi è relativamente una bassa frequenza. La RAI, ho in mente la frequenza delle onde medie di Milano, trasmette come portante a 900.000 Hz, 900 kHz. La voce dello speaker del microfono entra in quel famoso mixer, si va a interagire con il 900.000 Hz, con tutti i casini elettronici, filtri, per carità, lo sto semplificando, l'antenna grossa della RAI mi butta fuori il 900.000 Hz, il viola, che si espande, si accorcia come la voce dello speaker. La nostra radiolina transistor, anche se è grande così, mette a parte filtrare, dopo amplificare, eccetera, mette un bellissimo filtro passa-basso, butta via il 900.000 Hz perché è troppo alto, gli rimane la bassa frequenza che è il giornale radio. Ripeto, lo pulisce, lo filtra, lo amplifica, segnali bassissimi, eccetera, le batterie, per quello. Però il concetto è questo. Ora, della radio non ce ne frega niente. Però le nostre macchine, se c'è una bassa frequenza e un'alta frequenza che entra in uno scatolotto, la macchina stessa, il contenitore della macchina stessa, non lineare, noi troveremo che si creano modulazioni di ampiezza, questo si chiama modulazione di ampiezza. E la modulazione, parliamo di quella ampiezza, nello spettro si manifesta come siamo, ci vedete qua sotto, sì. Se questo è uno spettro, quindi questa è la frequenza, sono gli hertz, e questa qui è un'intensità, lo chiamo A, ampiezza, quello che sia, una modulazione si manifesta come uno spettro della portante, sarebbe il 900.000 della RAI per intenderci, con una banda laterale di qua, li disegna tutti uguali ma non sono mai uguali in intensità, è una banda laterale di qua, che sono equidistanti, questa qui e questa qui sono uguali, e che sono la frequenza della modulante, la distanza. Allora quando io, ma perché vi rompo le scatole con questa roba qua? Non perché sono sadico, ma perché la modulazione, quando la vedo nello spettro, è uno strumento di diagnosi per capire certi fenomeni vibratori. Lo vedremo domani e dopodomani. I motori elettrici fanno un sacco di modulazioni che sono molto interessanti. Quindi, se nella forma d'onda, riguardate sullo schermo, la modulazione è la portante, l'alta frequenza che si alza e si abbassa, nello spettro io ho la portante contornata da due bande laterali che non saranno mai alte uguali, tutte disegnate uguali. Non è mica detto che le bande laterali siano più piccole, potrebbero essere anche più alte della portante, eh? Succede di tutto e di più. Quello che conta è che sono distanti in hertz, questa è una scala di hertz, come è la frequenza da zero alla frequenza della modulante, cioè della voce dello speaker della giornata radio, per intenderci. Adesso vi faccio vedere.
Una domanda solo, Gio,
prego,
una mia curiosità. Questo qui è un fenomeno fisico constatato o è stato calcolato matematicamente e realizzato?
Allora, tutte e due. L'hanno calcolato matematicamente, infatti c'è, in una radio matematica si può calcolare tranquillamente tutto. E uno dei fautori, inventori è Marconi.
Ah.
Tanto perché è nato sulla radio, dopo si è capito il fenomeno e si è esteso al resto, ma ritengo
quindi
che sia
lui l'ha constatato dalla fisica e poi l'hanno calcolato.
Esatto.
E quindi hanno visto che si può calcolare e constatare.
Ma come spesso succede in fisica, metà calcolo e metà constatano, cioè perché sentivo proprio ieri che il famoso Majorana, quel siciliano che è morto giovane,
È sparito, non è morto.
Non si sa se si è nascosto o se l'ha fatto fuori.
Si parla che
ha già fatto delle intuizioni sull'antimateria. Io non so neanche dirvi cos'è l'antimateria, onestamente. Ma perché intervistavano in televisione uno lì al Gran Sasso, eccetera.
Sì.
E allora, questo Majorana, che allora non aveva certo gli strumenti che ci sono oggi, con le sue equazioni aveva già capito certe cose.
Sì,
se la relatività di Einstein è stata dimostrata ancora di recente con i neutrini, con le onde gravitazionali, sì. Ma Einstein non aveva neanche quegli strumenti lì, però con la matematica l'ha tirata fuori. Quindi, vabbè, quelli sono. Serve dire, ho paura, assolutamente. Adesso vi faccio vedere, guardate un po', rubato da internet. È bellino, no? Voi non l'avrete attivato sul vostro pianeta, l'avrete statico chiaramente, ma guardate un po', questo qui, dov'è la freccia? Qua. Questo qui è il segnale modulante. Potrebbe essere la voce del giornale radio. La RAI mi manda dentro questo segnale portante, il 900.000 Hz. Il 900.000 Hz, che è rosso, viene fuori alto e basso, se la mia radio, dicevamo, mette un passabasso, quindi le alte frequenze, le rosse, me le cancella, mi rimangono le basse frequenze che è il giornale radio.
Quindi io stabilisco la modulante, ci metto la portante.
Questo si vuole trasmettere. Le macchine fanno quello che vogliono, hanno due frequenze, una alta, una bassa, una fa da modulante e l'altra fa da portante.
Si mettono come gli pare.
Esatto. E io sullo spettro lo vedo con queste cose qua. Questa è la modulazione di ampiezza, perché noi moduliamo l'ampiezza dell'onda portante. Però sappiamo anche che esistono le radio in modulazione di frequenza. E aggiungo io, diciamo che non le radio, ma trasmissioni in modulazione di fase. La modulazione di frequenza, prima ve la faccio vedere sul disegnino. ancora ho il segnale, il giornale radio, ancora ho una portante su un'altra frequenza, su cui siamo in megahertz naturalmente. Il segnale modulato non modula più l'alto e il basso, ma vedete che è una fisarmonica, modula la frequenza. Dove si avvicinano c'è alta frequenza, che è piccolo il periodo. Dove si allontanano è alto il periodo e bassa la frequenza, più bassa. La radio in modulazione di frequenza è molto più complicata per intenderci. Nel nostro caso, che noi qui non stiamo parlando di radio ovviamente, la modulazione in frequenza noi non la rileviamo con un accelerometro, perché classica è una vibrazione torsionale, un albero che trasmette una coppia. Se ha una, perché è elastico, se ha una vibrazione torsionale, oltre a girare, c'ha un avanti e indietro torsionale, allora quando va avanti la coppia aumenta, quindi la frequenza di rotazione aumenta, non la coppia, la frequenza di rotazione. Quando va indietro la frequenza di rotazione diminuisce, allora non sta modulando la sua frequenza di rotazione. Attenzione, quindi noi però una torsionale non la vediamo con un accelerometro che lavora in radiale, la vediamo in assiale se abbiamo degli ingranaggi elicoidali, perché l'ingranaggio elicoidale, oltre a trasmettere un movimento rotatorio, ha una componente di spinta assiale. Allora, se questa rotazione è non omogenea, ma un po' più, un po' meno, un po' più, un po' meno, la spinta assiale è un po' più, un po' meno, un po' più, un po' meno, e io se mi metto con l'accelerometro assiale dove c'è il cuscinetto, reggispinta naturalmente, me la becco. Anni fa un collega, ingegnere, che era venuto ai miei corsi, un bel giorno mi manda una mail, lavorava, adesso è un po' che non lo vedo più, in un cementificio del nord Italia, che è proprietà di una società svizzera. E lui, analizzando un mulino di cementificio, motore con 6 poli, abbastanza, non so, almeno un mega, forse anche di più, forse anche due, se non mi ricordo, però non mi ricordo i 6 poli, che aziona una cassa ingranaggi che rallenta molto, alla fine da questa cassa ingranaggi esce una lunga che è pignone, il mulino, il pentolone è corona, dentro ci sono i pezzi di roccia da macinare con le sfere d'acciaio che pesano tonnellate, questo si muove lentissimo, il materiale va su, le sfere vanno su, poi le sfere cascano giù insieme al materiale, perché, e cascando, non si immagina che casino fa, spacca il materiale, no, da lì poi viene fuori la polvere che è trattata, messa in forno, non conosco bene il processo del cemento, non è il mio mestiere, dopo viene fuori il cemento. Ora gira lentissimo questo mulino. Lui si trovava, se mi ricordo giusto, era un 125 Hz o un 130 Hz, una roba del genere, in assiale sul motore, che non sapeva cosa fosse, no? Però si è messo a guardare anche in alta frequenza e 125, se era 125, cioè tutte ste bande laterali, perché la matematica dice che una riduzione di frequenza o di fase, che sono molto parenti fra di loro, non sono la stessa cosa ma sono parenti, hanno infinite bande laterali, la teoria matematica. L'infinito esiste solo in matematica, oltre che nella religione, ma per noi vuol dire che ce n'ha tante. Infatti lui, partendo da quel 125, 130, non mi ricordo che era, vicino al motore, a 10.000 rotti e c'erano ancora le bande laterali che andavano e non sapeva cosa fosse.
Quindi ce n'erano
in tante, ogni 125 ce n'era una. Piccola, la vedeva in scala logaritmica, ma c'era. È andato dal suo capo, spero che non fosse ingegnere, ma non lo so, era anche uno stupido, quindi per quello che non lo fosse, per solidarietà di gruppo, no, se non altro. Gli ha detto, ma c'è qui questo, quello là, classico. Allora, lui è il titolare, io ho fatto per tanti anni, e il direttore era anche un po' l'amministratore delegato, quindi ero quasi un capo anch'io, no? Spesso i capi, noi due esclusi, sono stupidi. Perché quando non sanno cosa rispondere, perché per me è normale, è umano, che uno una cosa non la sa. A Napoli dicono nessuno nasce imparato, no? E mi sembra una cosa giusta. Però quelli che sono davvero ignoranti si vergognano di essere ignoranti e fanno finta di sapere senza sapere. Allora ha risposto a questo giovane ingegnere, bisogna saperlo, perché sicuramente gli svizzeri lo sanno.
Ah, che bella risposta, allora, ammazza. Probabilmente ha detto poco nulla.
Allora sto disgraziato ha mandato la mail a me perché era un po' in difficoltà, no? Io gli ho chiesto un po' di dati, però non aveva, poca roba, mi servivano i momenti di inerzia, c'era un casino di un bel calcolo meccanico da fare. Li ho tirati fuori con delle equazioni empiriche che ci stanno sulle norme Shell, eccetera, eccetera, perché a me le equazioni empiriche fanno impazzire. Giovedì ne vedremo una bella sui motori. E gli ho tirato fuori che era una vibrazione, una risonanza torsionale, perché data la potenza, metto il cuscinetto del motore, ho immaginato come fosse fatto l'albero, uscito dal pacco, come i labirinti, con un pochino di occhio, di esperienza, due o tre tentativi, forse tre, non mi ricordo, l'ho beccata, no? E è venuto fuori che era la frequenza propria torsionale che grazie agli ingranaggi di quei dadi io la vedevo in assiale. Essendo modulazione di frequenza, a 10.000 la vedeva ancora. Ora, quindi, torno a dire, guardate, il disegnetto, quello fatto da me, che qui era fatto così, qui lo vedete fatto così. Cioè, abbiamo sempre la verde, che è la bassa frequenza, è il giornale radio, per intenderci, la blu è la portante, no? Adesso le frequenze, le maggiori frequenze. La viola è il risultato, vedete, partiamo dallo zero. Questo è il punto di origine, siamo qui nell'origine. Siccome la verde sta salendo, la modulante, sta diventando positiva, la viola cresce in frequenza e anticipa. Perché quando si stringe anticipa. Continua a crescere questa, la viola continua a anticipare. Adesso questa comincia a scendere, la viola ritarda rispetto a quell'anticipo di prima, finché ritorna uguale. Adesso che la verde va giù, la viola continua a ritardare. Vedete che è una modulazione di frequenza. Però è più bello visto qua, onestamente, sì. È molto più efficace. Ripeto, a noi ci interessa perché è uno strumento di diagnostica. Il battimento, lo
Si sente. Aspetta, andiamo a fare pausa?
Che ore sono? Basta, fine.
Così
sì. Non... Perché qui lo vedo solo.
No, ma è la campana.
Ah, va bene, siamo al 19. Abbiamo perso un po' la mattina, recuperiamo il pomeriggio, vai.
Ma tanto loro se vogliono far straordinario sono contenti.
No, ma io non voglio essere. No.